Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare a Milano. Benvenute e benvenuti a quella che è l'ultima puntata della settimana di Doppio Click in questo giovedì 13 febbraio 2025. Partiamo con i contatti. Doppio Click @radiopopolare.it per inviare spunti, segnalazioni, commenti, tutto quello che vi pare, oppure il 331-6214-013 per parlare con me in diretta durante la trasmissione utilizzando SMS, WhatsApp o Telegram, cosa che potete fare anche con la cara vecchia email usando l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it. Ma andiamo subito a vedere che sta succedendo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie in questi giorni, in queste ore. Bomba, oggi andiamo a un ritmo terribilmente sostenuto perché mi scrive già Maurizio via SMS chiedendo: ciao, volevo sapere se un buon antivirus su smartphone può bloccare o almeno rilevare Graphite. Allora, Graphite è lo spyware di Paragon Solutions, quello utilizzato per spiare Francesco Cancellato, per spiare Luca Casarini. Allora, adesso sì. Il problema vero è quando uscirà il nuovo Graphite, cioè quello che non è ancora stato individuato e quindi non c'è ancora la signature, cioè il codice per individuarlo. Apro la piccola parentesi, sebbene si sia nel 2025, i nostri simpatici antivirus continuano a funzionare principalmente col solito sistema. In pratica, quando c'è un malware conosciuto, ne viene presa una porzione di codice, la si mette in un database, un po' come se fosse l'archivio delle impronte digitali, mettiamola così. E ogni volta che noi apriamo un file, l'antivirus confronta il codice del file che stiamo aprendo con l'archivio delle impronte digitali. Se trova un match, cioè se lo riconosce, vuol dire che quello è un malware. Cosa significa questa cosa? Che gli antivirus trovano molto facilmente i malware conosciuti, molto meno facilmente quelli sconosciuti. E quindi ho in mente che Paragon Solutions probabilmente ne starà già facendo una nuova versione con un codice diverso, quindi no, la vecchia versione te la becca, quella nuova no. Chiusa la parentesi, andiamo a parlare di quello che ho previsto in scaletta oggi e partiamo con l'intelligenza artificiale, tanto per cambiare, una cosa nuova. Perché allora tutti si stanno domandando bene o male come si possa utilizzare l'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, visto e considerato che questo è un grosso punto di domanda che ci portiamo dietro. Uno degli utilizzi che viene pubblicizzato di più è quello di riassumere le notizie. Allora, è una bella idea usare l'intelligenza artificiale per riassumere le notizie. Se noi andiamo a guardare quello che dicono dalle parti della BBC, no. Allora, la BBC ha fatto una ricerca. La ricerca è partita da questa cosa. A un certo punto il servizio di intelligenza artificiale di Apple Intelligence, ha riassunto una notizia della BBC riguardante Luigi Mangione. Non so se ve lo ricordate, è l'uomo che aveva ucciso l'amministratore delegato di un'assicurazione sanitaria, Brian Thompson. La notizia ha fatto abbastanza scalpore. E nel riassunto aveva detto che Luigi Mangione si era suicidato sparandosi un colpo in testa, e non era vero, però il riassunto faceva riferimento alla notizia della BBC. Quindi le persone nel momento in cui guardavano questa notizia pensavano che provenisse dalla BBC. Allora, la BBC ha pensato bene di provare a testare tutti i sistemi di intelligenza artificiale, o perlomeno un po' di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare Gemini, che è quello di Google, Copilot, che è quello di Microsoft, Perplexity, ne abbiamo parlato, è il motore di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale, e naturalmente ChatGPT, per vedere quanto fossero bravi a riassumere le notizie, quanti di questi cioffassero. Allora, il risultato in buona sostanza è che il 51% di tutte le risposte degli algoritmi di intelligenza artificiale avevano dei problemi. Il 19% delle risposte generate dagli algoritmi che citavano la BBC e i contenuti delle notizie avevano degli errori per quanto riguardava dichiarazioni, numeri e date. E il 13% dei virgolettati, mettiamola così, cioè delle dichiarazioni che risultavano negli articoli della BBC, erano stati alterati in qualche modo dall'intelligenza artificiale, quindi risultava che delle persone avessero detto delle cose che in realtà non avevano detto. Per capirci, ci sono dei casi che vengono citati. Si tratta per lo più di episodi di cronaca nera del Regno Unito, perché naturalmente la BBC principalmente del Regno Unito si occupa, in cui per esempio nel caso della morte di un dottore Michael Mosley, star televisiva, Perplexity aveva detto che era scomparso il 30 di ottobre e che il suo corpo era stato ritrovato in novembre. Beh, era morto a giugno in realtà. E per quanto riguardava invece il caso di Lucy Letby, che forse avrete servito perché avrete sentito, scusate, perché è stata condannata per aver ucciso 7 neonati e aver cercato di ucciderne altri 7, il Gemini parlava di una situazione in cui sta a ogni singolo individuo decidere se credere che sia innocente o colpevole. Beh, in realtà nel momento in cui è stata fatta questa domanda era già stata condannata a 15 ergastoli. Insomma, se volete utilizzare l'intelligenza artificiale per avere un sommario, un riassunto delle notizie, tenete presente che forse non è una bellissima idea. E rimaniamo in ambito intelligenza artificiale perché nonostante J.D. Vance, ne abbiamo parlato ieri, sia andato a sfottere, mettiamola così, mezzo mondo al summit per l'intelligenza artificiale, dicendo che non c'è nessun bisogno di regolamentare l'uso di questa tecnologia, quella che non è d'accordo è Scarlett Johansson. Perché? Perché ha rilasciato una dichiarazione a People dicendo che il governo degli Stati Uniti deve fare qualcosa per proteggere tutti i cittadini dai pericoli dell'intelligenza artificiale. Da cosa è rimasta scottata Scarlett Johansson? In realtà da un deepfake che è circolato nelle ultime ore. In pratica si tratta di un video che è stato fatto da un gruppo di attivisti per contrastare, insultare direi, Kanye West. Allora, sappiamo che Kanye West ha fatto delle uscite a dir poco discutibili, cioè al limite del nazifascismo, con contenuti antisemiti, addirittura ha messo in vendita sul suo shop online delle magliette con delle svastiche. Qualcuno ha pensato di fare un video per mandare a quel paese Kanye West, e l'ha fatto facendo un deepfake con l'intelligenza artificiale in cui note star di origine ebraica, fra cui Scarlett Johansson, ma c'è dentro anche Woody Allen, chiunque più o meno, indossano una maglietta con un logo, con un dito medio alzato e una stella di Davide con scritto sotto Kanye. Il problema è che nessuna di queste persone in realtà ha dato la sua approvazione per partecipare al video. Si tratta tutto di una creazione, una generazione dell'intelligenza artificiale, e la stessa Scarlett Johansson dice io sono una donna ebrea, non sopporto l'antisemitismo, ma quest'uso dell'intelligenza artificiale da qualsiasi parte si diriga non è qualcosa che abbia un senso o che possiamo controllare. Vediamo, dubito fortemente che qualcuno ascolti il suo appello, vista considerata l'aria che tira in questo momento negli Stati Uniti. Ma adesso andiamo a parlare di un compleanno. Allora, prima di dedicarci al compleanno, torno sul tema antivirus, perché nel frattempo sono arrivati un paio di messaggi da Chuck e da Alessandro al 331-621-4013 che dicono: ma l'euristica, ma gli algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare i malware zero day. Allora, tema un po' scivoloso, provo a spiegarla così. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e l'euristica per individuare malware zero day di solito vengono utilizzati dagli antivirus aziendali all'interno di sandbox, dove ci sono strutture molto diciamo complesse. Alcuni antivirus mandano i campioni via email prima di aprirli sui server delle società antivirus per fargli fare l'analisi con quello, ma non lo fanno loro perché è una roba che ti rallenta il computer da paura e richiede anche un certo livello di calcolo. Per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale, di solito viene adottata per individuare i cosiddetti pattern di attacco, cioè il modo in cui il malware sfrutta le vulnerabilità per installarsi. Ne viene fatta una traccia, e però torniamo al discorso di prima, la traccia viene usata un po' come le impronte digitali di cui sopra. Chiusa la parentesi, di cui potrei parlare delle ore perché sapete che l'argomento mi appassiona, però dobbiamo parlare di un compleanno e lo facciamo con Andrea Daniele Signorelli. Ciao Daniele.
Ciao Marco, eccomi.
Eccoti qua. Allora, domani è San Valentino, è il 14 di febbraio, Doppio Click non sarà in onda, quindi del compleanno di domani ne parliamo oggi. C'è una grossa piattaforma che compie 20 anni, boom.
Sono già passati 20 anni, fa veramente impressione. E il 14 febbraio 2005 nasceva YouTube, anche se in verità non si chiamava ancora YouTube, non c'entrava nulla con quello che noi oggi conosciamo come YouTube. E la ragione per cui domani, giorno di San Valentino, festeggia il suo 20° compleanno è perché all'inizio i tre fondatori, Steve Chen, Chad Hurley e Javed Karim, pensavano di fare una piattaforma video tipo una sorta di dating app, in cui però le persone potevano presentarsi in video per appunto raccontarsi e vedere, andare in cerca di potenziali partner. Una piattaforma che avrebbe dovuto chiamarsi Tune In Hook Up, cioè tipo collegati e rimorchia.
Esatto.
O qualcosa del genere.
Ma che buon gusto, fra l'altro.
È un nome veramente carino, e forse anche a causa di questo nome un po' sfortunato non ha assolutamente funzionato. Non è proprio mai, cioè non ha mai superato la fase di sperimentazione, la fase beta. Loro però si sono accorti che effettivamente questo caricamento video che loro avevano reso possibile come una caratteristica secondaria, diciamo, della loro piattaforma, funzionava mostruosamente bene. Mm-hmm. E quando poco dopo sono andati un po' in cerca, un po' casualmente, stavano cercando dei video che erano diventati virali su internet, di cui si era discusso moltissimo, tra cui il Super Bowl incident del 2004, quello con Justin Timberlake e Janet Jackson.
Ce lo ricordiamo un po' tutti. Sì, no, è vero, però un po' la fissa per il sesso gli è rimasta.
Un po' il chiodo fisso questi di YouTube, però insomma hanno detto, ok, ma allora ci sono un sacco di video che a tantissima gente interessa, ma non è possibile trovarli in rete. Noi abbiamo una piattaforma che abbiamo scoperto essere super funzionale per il caricamento dei video, hanno fatto 2+2 e hanno creato YouTube, che solo un anno dopo venne poi acquistato da Google per $1.5 miliardi.
Sì, fra l'altro hanno fatto un botto pazzesco, perché guardavo i dati che tu riporti in un articolo pubblicato su Wired, è partito nel giro di un mese, aveva 30.000 utenti al giorno e dopo 6 mesi erano 2 milioni, cioè bomba vera.
Che è un po' la caratteristica, se ci pensi, di quasi tutte le app, poi appunto dico app, ma nel 2005 non c'erano ancora gli smartphone, quindi non c'erano, tantomeno c'erano le app, che partono e raggiungono un successo stratosferico nel giro di pochi mesi solitamente. La cosa che fa veramente impressione è che sì, YouTube ha ottenuto un successo fulminante, come era già successo anche ad altre applicazioni, ma dopo 20 anni, e 20 anni sono tanti, pensa che la televisione ha circa 100 anni, cioè, quindi YouTube ne ha 20, cioè, sono veramente tanti, è ancora lì, mentre altre sono... tipo c'era MySpace, era il social network più importante quando YouTube è stato inaugurato, era MySpace, adesso MySpace non c'è più, Netflix era ancora Netflix.
C'ero su anch'io in MySpace.
Certo, anch'io. Netflix era Netflix, la versione iniziale, quella che spediva i DVD a casa degli abbonati, era quello che c'era nel 2005, ma a differenza di tutte queste altre piattaforme che sono scomparse o si sono radicalmente trasformate, YouTube ancora con il suo, diciamo, nocciolo duro, con la sua ragion d'essere che non è mai cambiata, e anche la struttura non è mai cambiata, è ancora lì, è la piattaforma più importante che ci sia.
Fra l'altro mi è capitato di incrociare una notizia proprio in questi giorni, probabilmente in concomitanza con il compleanno, in cui emerge come ormai la maggior parte delle visualizzazioni di YouTube avvengano da Smart TV.
Da Smart TV, sì, questo è molto interessante, anche perché io lo Smart TV non la utilizzo, però
neanch'io,
visto che esatto, siamo qua a parlare,
noi siamo old school, sì. Se non ho il mouse a me dà fastidio, col telecomando faccio fatica.
E io c'ho gli amici che usano lo smartphone per manovrare la Smart TV, cioè sono cose che mi mandano veramente in crisi. Ed effettivamente YouTube, con l'app integrata all'interno della Smart TV, ha addirittura superato come tempo di consumo Netflix, cioè una piattaforma che nasce fondamentalmente per sostituire la TV e passa in secondo piano rispetto a una piattaforma che funziona in maniera egregia, e anche questo è uno dei tantissimi segreti del successo di YouTube. Funziona in maniera egregia, ovviamente su computer, ovviamente su smartphone, ma ha dimostrato di saper portare i suoi video, che possono essere amatoriali, come possono essere dei documentari o qualunque video musicali o vecchie pubblicità o qualunque altra cosa, ha dimostrato che possono avere un grandissimo successo anche sulla televisione. È veramente quella che gli esperti dicono una piattaforma cross mediale, che per assurdo non invecchia e anzi continua a stracciare la concorrenza e a fare piazza pulita di tutti i competitor agguerriti che le si fanno incontro.
Senti, parliamo del futuro, perché è un tema che tu tocchi nell'articolo, e guarda un po' di che parliamo riguardo il futuro di YouTube.
L'intelligenza artificiale.
Eccola lì, vabbè.
E non si scappa, è da tempo che ce la portiamo dietro, ancora per un po' ci tocca. No, allora, niente di particolarmente rivoluzionario, però gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, soprattutto in quelli in grado di creare video, tu prima parlavi dei deepfake, di creare video semplicemente digitando dei prompt, dei comandi in linguaggio naturale, dovrebbero col tempo, all'inizio soltanto ai creator più noti, venire integrati anche all'interno di YouTube, non tanto per creare deepfake, ma per esempio per creare sfondi animati mentre il creator sta parlando delle sue cose, oppure per creare grafiche. Ci sono tantissimi video di divulgazione anche storica, io seguo quelli di Knowledge per dire, che raccontano, non lo so, la fine dell'impero romano con delle mappe animate. È una cosa che al momento richiede tanto, tanto, tanto lavoro.
Sbatta,
con la supervisione del, esatto, con la supervisione del creator si può fare in maniera molto più rapida e magari anche molto più efficace. E poi sottotitoli multilingua, podcast audio che magari si animano da soli, no? Seguendo quelle che sono le parole, le indicazioni, trasformandole in comandi per creare video e parecchie altre cose. Chiudo dicendo che la cosa interessante è che questo tipo di possibilità si adatta alla perfezione su YouTube, perché se ci pensi su TikTok o Instagram, i video dei creator, spesso l'immagine del creator stesso è fondamentale, preponderante, sì. Quindi non c'è tanto bisogno di intelligenza artificiale. Su Netflix sono contenuti professionisti, quindi si usano l'intelligenza artificiale e sicuramente la usano, lo fanno in mezzo a migliaia di altri strumenti avanzatissimi, sì, invece questi strumenti potrebbero essere perfetti proprio per YouTube.
Vero, vedremo come lo applicheranno. Grazie Daniele, buon compleanno a YouTube a sto punto.
Grazie a te Marco.
Ciao, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, io ho ancora un minuto e lo uso per raccontarvi una cosa. In realtà era un, non è un sito, è un posto, è un luogo virtuale, è un luogo digitale. Io l'avevo già incrociato tempo fa, ma non ne avevo mai parlato in onda, però mi ha scritto Marta, un'ascoltatrice di Doppio Click, via email, segnalandomelo, dicendo che poteva essere interessante per questa bella community che abbiamo. E sì, allora si chiama The Uncensored Library, Uncensored, non so dove mettere l'accento, la biblioteca non censurata. Di cosa si tratta? È un'iniziativa di Reporter Senza Frontiere, in pratica, che ha l'obiettivo di aggirare la censura che c'è in molti stati autoritari, consideriamo Egitto, Iran, Cina, bla 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 bla, ce ne sono veramente tanti. Che cosa fanno? In pratica, visto e considerato che in molti di questi paesi la navigazione su internet viene controllata, ma alcuni videogiochi come Minecraft non vengono invece censurati, quindi l'accesso è libero, beh, hanno creato una biblioteca all'interno di Minecraft in cui si può entrare e andare a leggersi tutti gli articoli che normalmente sono censurati o non sono accessibili da quei paesi. Il sito è, ve lo dico all'italiana, così lo trovate più facilmente, uncensoredlibrary, con la Y alla fine, .com. Per entrarci bisogna utilizzare Minecraft, installare il videogioco, però sul sito c'è un bel filmato che spiega il senso dell'operazione e come funziona. Vi invito a dare un'occhiata perché è una bellissima iniziativa sulla libertà di parola e la libertà di espressione. Doppio Click finisce qua con un ritardo di 30 secondi che Disma Pestalozza non mi perdonerà mai. Io vi auguro un buon weekend e lascio la linea a Poveri Mabelli. Ciao! From this fucking enterprise, now I'm sucked into your lies.